sarà la tua ira, pietà in età estenderai il tuo sdegno, non tornerai tu forse a darci vita, perché gioisca in te il popolo.
Ascolterò cosa dice il Signore, egli annunzia la pace al suo popolo, egli annunzia la pace ai suoi fedeli, a chi con tutto il cuore a lui ritorna.
L'alleanza del Sinai. Andate, se volete, subito al capitolo 19 del libro dell'Esodo. Il Sinai, o per usare il termine che usa il Deuteronomio, l'Oreb, è più che una semplice tappa, è il luogo per eccellenza dove Dio incontra il suo popolo. Il Deuteronomio, capitolo 4, versetto 9, ricorda questi eventi che non bisogna lasciare uscire dal proprio cuore, dice. Li ricorda così. Voi vi avvicinaste e vi fermaste ai piedi del monte, il monte ardeva nelle fiamme che si innalzavano in mezzo al cielo, vi erano tenebre, nuvole e oscurità. Il Signore vi parlò dal fuoco. Voi udivate il suono delle parole, ma non vedevate alcuna figura. Vi era soltanto una voce. Egli vi annunciò la sua alleanza, che vi comandò di osservare, cioè i 10 comandamenti, e li scrisse su 2 tavole di pietra. Deuteronomio appunto ricorda così. E noi cercheremo di raccontare, un po' difficile per la verità, questo insieme di testi, che hanno pochi accenni narrativi. È un blocco addirittura di 59 capitoli, questo tema dell'alleanza al Sinai, perché comprende Esodo 19-40, dal capitolo 19 al capitolo 40, del Levitico il capitolo 27, e poi i primi 10 capitoli dei libri dei Numeri. E quindi proveremo questa sera a raccontare questa pericope del Sinai, che è tutta costituita in pratica da codici, da leggi, da prescrizioni morali e rituali. E il primo momento di questo racconto è l'alleanza al Sinai, appunto. L'arrivo alla montagna, capitolo 19, versetti 1-2. Al terzo mese dall'uscita degli israeliti dal paese d'Egitto, arrivarono al deserto del Sinai. Levato l'accampamento da Refidim, arrivarono al deserto del Sinai dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Lo sappiamo che nelle religioni, in molte religioni, la montagna è un luogo sacro, no? Nella Bibbia ci sono 2 montagne, 2 luoghi particolarmente importanti. Il monte Sion a Gerusalemme e il monte Sinai. Il monte Sinai è il luogo appunto della presenza, della residenza di Dio tra il suo popolo, è tutto il tema del Tempio. Al Sinai invece Yahweh non risiede. Vi discende, vi incontra, è lì che si è manifestato nel roveto ardente per dare a Mosè la sua missione, ricordate, Esodo 3, ed è lì che Yahweh discende nella sua gloria per manifestarsi ai figli di Israele e dar loro la legge. La proposta dell'alleanza, versetti 3-8. Il Signore chiama Mosè e si presenta con un discorso particolarmente solenne, introducendo anzitutto la sua identità, ricordando i favori che ha fatto ai figli di Israele. Quindi un ricordo al passato, tenete presente questa scansione. Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. L'immagine dell'aquila sottolinea la potenza insieme alla tenerezza di Dio che ha preso il suo popolo in consegna lungo il suo cammino. L'elezione, la liberazione, la marcia avvengono sotto la sua guida, sotto le sue ali, no? Ben prima di ogni prestazione umana c'è un'iniziativa gratuita di Dio. Dio si è fatto vicino agli uomini e si è fatto vicino in questa maniera così personale. Io ho fatto, io vi ho portati, vi ho condotti con me. Viene poi la proposta dell'alleanza al presente. Io vi ho portati su ali d'aquila. La proposta dell'alleanza al presente, che è proposta come un dono che suppone un impegno libero del popolo. Ora, se vorrete ascoltare la mia voce e custodirete la mia alleanza. E poi seguono tre espressioni che dichiarano ciò che Israele diventerà al futuro. Io ho fatto, vi propongo un legame libero, sarete. No. Voi sarete per me la proprietà tra tutti i popoli, perché mia è la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Tradotto, il Signore che è padrone di tutta la terra considererà Israele come suo appannaggio, sua parte, sua proprietà, come i possedimenti del re, come i beni della corona, no? Come detto nel primo libro delle Cronache. Questa scelta privilegiata è fatta nella prospettiva di tutti i popoli, poiché tutta la terra appartiene al Signore, ma Israele è il tesoro personale del re. Sarà Israele un regno di sacerdoti e una nazione santa. Cosa vuol dire? Questa scelta pone Israele in una situazione analoga a quella dei sacerdoti in mezzo al popolo. Certamente indica una situazione eccezionale di vicinanza, di accesso a Yahweh. Questa prossimità di Israele al suo Dio, che non è però assicurata da un servizio specializzato, dalla casta sacerdotale, è il popolo intero che è un regno di sacerdoti. Come? Lo vedremo, attraverso la fedeltà all'alleanza. Israele è come un regno in cui tutti, senza distinzione, esercitano una funzione sacerdotale. Nella fedeltà all'alleanza. Questo popolo costituisce una nazione santa, una nazione cioè messa a parte, appartenente a Dio, costituita popolo di Dio per servirlo e proclamare le sue lodi in mezzo alle nazioni. Queste promesse sono trasmesse da Mosè agli anziani, prima volta che si citano, e tutto il popolo dichiara il suo accordo e la volontà di rispettare le clausole dell'alleanza. Quanto il Signore ha detto, noi lo faremo, dice il versetto 8. La manifestazione di Dio, la teofania. Il Signore annuncia che scenderà sul monte Sinai alla vista di tutto il popolo. E la manifestazione è descritta come un uragano, un terremoto, vi furono tuoni, lampi, il monte tremava. La Bibbia utilizza questo fondo comune di immagini, di concezioni religiose antiche, Baal, il grande Dio cananeo si manifestava nei fulmini, nei lampi, nei cavalloni di nubi. La Bibbia utilizza le stesse metafore per parlare della manifestazione del suo Dio, anche se poi la Bibbia introduce anche dei profondi correttivi. Non so se vi viene in mente istintivamente il passo del Libro dei Re, che fa da contrappunto a questa tradizione di Esodo 19-24. Ricordate nel Libro dei Re, capitolo 19, dove Dio si manifesta a Elia, come già aveva fatto con Mosè, sul monte Horeb. E là la manifestazione divina è descritta in termini completamente diversi. Si direbbe per via negativa, negando le rappresentazioni religiose, via negationis. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti, le rocce, davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto ci fu un fuoco. Cioè vengono ricordati tutti gli elementi della teofania dell'Esodo e si dice no, non così. Dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco ci fu il mormorio di un vento leggero. Allora Elia si coprì il volto con il mantello, pronto ad ascoltare la voce del Signore. Dio si rivela appunto in segni discreti, nell'intimità di una presenza indicibile e leggera. Un altro tratto tipico di questa teofania, che risulta evidente, è il carattere liturgico. Ci sono dei chiari tratti liturgici. Ci si lava, ci si deve vestire in una certa maniera, non si deve toccare. Il popolo sia purificato, fisserai un limite. Guardatevi dal salire, dal toccare. Sono prescrizioni rituali. Dio si fa vicino. E si fa vicino il santo, appunto. Si fa vicino, ma resta il santo. La presenza di Yahweh, disceso sul Sinai, rende la montagna così santa che il popolo e i sacerdoti, citati qui per la prima volta, devono restare ai piedi della montagna. Solo Mosè può salire. Un altro tratto di questa spiritualità dell'incontro con Dio al Sinai è il tema del timor di Dio, del tremore. Attraverso questa manifestazione il Signore stabilisce il suo popolo nel tremore. Il popolo ha paura. Non ci parli Dio. E si tiene lontano. Mosè lo invita a convertire questa paura naturale che allontana da Dio in timore religioso e etico, di rispetto e di fiducia, che permette di accogliere nello stupore, nell'obbedienza, l'alleanza e di camminare nelle vie di Dio e di servirlo con tutto il cuore. Questa è tutta la lettura poi che farà il Deuteronomio, no? La vicinanza di Dio nella tenerezza, appunto, no? Della sua guida. L'intimità della conduzione che Dio fa dell'uomo attraverso la sua legge, no? Pensate anche tutti i processi di interiorizzazione della morale, della coscienza e quindi del dialogo di Dio con l'uomo nella morale, no? Capitolo 24, versetti 1-11, la conclusione dell'alleanza. La conclusione avviene con due riti, anche qui sarebbe molto suggestivo entrare con conoscenze anche superiori alle nostre, ma comunque è chiara la presenza di due riti o due modi di stipulare l'alleanza. Secondo la tradizione yavista, l'alleanza si conclude con un banchetto, con un pasto. Yahweh comanda a Mosè, Aaron e ai suoi figli e ai 70 anziani di salire la montagna dove incontrano Dio e prendono un pasto. Non mangia Dio, non mangiano insieme, eh? mangiano loro la presenza di Dio, punto. Visione e banchetto alla presenza di Dio sono privilegi straordinari. E questa scena, se la leggete poi con calma, sancisce il ruolo dei sacerdoti e degli anziani, i due gruppi che esercitano il potere e le responsabilità in epoca post-esilica, al servizio di Dio, è legittima la loro autorità di fronte al popolo. E quindi questa è chiaramente una rilettura sacerdotale, no? Della stipulazione dell'alleanza. Invece, secondo la tradizione eloista, più antica, è il rito del sangue sparso sull'altare e sul popolo. Mosè fa offrire a Yahweh degli olocausti e dei sacrifici di comunione, ma ne conserva il sangue. Con esso asperge l'altare in gesto di offerta, quindi prende il libro dell'alleanza, lo legge alla presenza del popolo che si impegna a mettere in pratica quanto il Signore ha ordinato. Le 12 stele su cui si sparge il sangue dell'alleanza, appunto, che simbolizzano le 12 tribù di Israele, fanno da testimoni dell'impegno del popolo. Questa è la struttura e il racconto dell'alleanza al Sinai. Fermiamoci un momento sul contenuto profondo di questa alleanza, una storia comune. Cioè, questa parola e questa idea di alleanza è una nozione centrale di tutta la Bibbia, al punto di dare nome alla Bibbia, testamentum. Il testamento, berit, ebraico, l'alleanza. La Bibbia è il libro dell'alleanza, appunto, no? Ora, la Bibbia conosce molte alleanze, per esempio, come noi conosce le alleanze matrimoniali. Conosce alleanze politiche, associative e politiche, alleanze concluse tra capi o gruppi, come tra Labano e Giacobbe, come tra Davide e Jonathan, come il re di Damasco e il re di Israele. Queste alleanze, quelle matrimoniali e quelle politiche, si sigillano in una relazione che lega nella fedeltà e nella reciprocità, con prestazioni reciproche, le parti. Prestazioni che le parti si impongono e si garantiscono a vicenda. Normalmente, in un mondo religioso come era questo, per esprimere l'importanza del patto, lo si conclude normalmente davanti a Dio, si prende a testimonianza la divinità. Quindi questa è una struttura antropologica del tutto normale, che è presente anche in tutta la Bibbia, e che però non dà ragione della specificità di questa alleanza, che invece è proprio un'alleanza che conclude Dio con gli uomini. È un'alleanza conclusa da Dio stesso con gli uomini, non un'alleanza tra uomini di cui Dio è testimone, ma un'alleanza tra Dio e gli uomini. E anche qui sarebbe interessante vedere come in realtà, a partire da queste esperienze antropologiche, gli uomini della Bibbia arrivano a dire che Dio fa alleanza. O se volete, sarebbe interessante vedere come fa Dio a parlare e a dire che vuol fare alleanza con gli uomini, a partire proprio dalle alleanze matrimoniali, dalle alleanze politiche, no? Per esempio, tutto il processo per cui i profeti presentano le relazioni tra Dio e Israele in termini di alleanza. Io sarò il vostro Dio, voi sarete il mio popolo. E addirittura alcuni testi profetici che non esitano a utilizzare il linguaggio degli sponsali, dell'amore coniugale, per parlare dell'amore tra Dio e il popolo. Il Signore dice al suo popolo: ti farò mia sposa per sempre, mia sposa nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell'amore, ti fidanzerò con me nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Famoso testo di Osea, no? Oppure l'altra metafora di genitori figli, che si trova spessissimo nel Deuteronomio. Deuteronomio descrive spesso la relazione di Israele con Yahweh come una relazione figlio-padre. Ma anche i profeti, Israele è il figlio prediletto che Dio prende nelle sue braccia, con il quale deborda di tenerezza. Pensate ai testi di Isaia, ma anche Geremia, Osea stesso. D'altra parte, quindi questa, come si può dire, è la prima simbolica antropologica, quella matrimoniale, che sottostà a questo dialogo tra Dio e gli uomini per costruire una storia insieme, no? L'altra simbolica è quella politica, appunto. In campo politico si conoscono dalla storia, appunto, tutti questi trattati stipulati tra i sovrani Titi e Assiri e i loro vassalli. C'è tutta una documentazione, no? Cioè il sovrano si rivolge al suo vassallo. Sovrano, il vassallo, l'alleanza è sempre in questo caso diseguale, no? Secondo un formulario, una struttura del contratto, diciamo, che ha questi elementi, quasi sempre. Primo, il preambolo. Il preambolo nel quale il sovrano dice il nome e i titoli. Io, re di... Secondo elemento, c'è il prologo storico che enumera i benefici del re al vassallo. Io sovrano di che ti ho appunto protetto, che ho dato a te le terre, eccetera, eccetera, eccetera. I benefici appunto al passato, vedete. Terzo, dichiarazione di fedeltà, la stipulazione appunto dell'alleanza. Quarto, le leggi, le clausole, stipulazioni imposte al vassallo, a cui seguono poi le benedizioni o maledizioni. Se sarai fedele a queste clausole, io ti proteggerò. Se non sarai fedele, sii maledetto. La mia maledizione sarà su di te. Ecco, questa struttura dei contratti dei sovrani Assiri e Titi con i loro vassalli, la si ritrova in alcuni passi dell'Antico Testamento. E pressappoco anche qui la struttura è quella: io sono Yahweh, tuo Dio. Nome. Prologo storico: ti ho fatto uscire dalla schiavitù dell'Egitto. Terzo, dichiarazione di fedeltà: tu sei il mio popolo, io sono il tuo Dio. Quarto, i comandamenti, le leggi. Quinto, testimoni il cielo e la terra. Sesto, maledetto o benedetto sarai tu se. Le benedizioni e maledizioni a condizionale, a condizione di osservare la legge, appunto. Il paragone, come vedete, è molto interessante, anche se i punti di contatto si limitano in genere a aspetti particolari e soprattutto la concezione biblica di alleanza è originale, questo è evidente appunto. Per cui l'origine di questo schema antropologico di alleanza attinge alla simbolica matrimoniale, alla simbolica politica e, terzo elemento, forse ancora più decisivo, all'uso, alla pratica religiosa del voto, del giuramento pronunciato alla presenza di Dio. Questo modo di concepire un legame tra Dio e gli uomini, invece, è appunto del tutto originale. Per la Bibbia Dio e il suo popolo non esistono e non agiscono senza tener conto l'uno dell'altro. Dio e l'uomo sono legati, sono partner, il loro destino è comune. L'idea di un'alleanza tra Dio e l'uomo è non di una semplice relazione, appunto. È forse il contributo più originale del pensiero ebraico alla storia religiosa dell'umanità, no? E qui sarebbe interessante, ma appunto non è non sta nel nostro racconto, no? Però tenete presente questa categoria di rilettura di tutto l'Antico Testamento. L'alleanza ha nella Bibbia diverse espressioni, diverse celebrazioni, diversi momenti. Questa alleanza tra Dio e il popolo si dispiega con modalità e significati diversi, in diversi momenti della storia di Israele. Forse la più importante, che per noi non vuol dire più niente, invece per la spiritualità giudaica è decisiva ed era decisiva, è quella di con Noè, no? Nella storia delle origini, dopo il diluvio, Dio conclude un'alleanza con Noè e i suoi discendenti. E poi l'alleanza con Abramo e con i patriarchi. E poi l'alleanza al Sinai, di cui ci stiamo occupando, appunto. E poi, secondo il Deuteronomio, il rinnovamento dell'alleanza nei paesi di Moab, appena prima di entrare nella terra promessa. E poi l'alleanza celebrata da Giosuè a Sichem con tutte le tribù al termine dell'installazione nella terra promessa. E poi nel libro delle cronache sotto i re Asa, Ezechia, Giosia, la riforma di Giosia, quando il libro dell'alleanza fu trovata nella ricostruzione del Tempio. E un ultimo rinnovamento dell'alleanza è da segnalare dopo l'esilio ai tempi di Estra. E oltretutto è proprio in queste fasi che si ricostruiscono da parte dei sacerdoti nella ricostruzione del Tempio alcune delle grandi narrazioni, compresa gran parte di questa che stiamo facendo, che è di epoca post-esilica. Quindi in realtà l'alleanza è la chiave di comprensione che Israele ha della sua storia. E per questo viene usata spesso in maniera retroattiva. Il racconto di questa alleanza al Sinai, in realtà, dice ciò che si comprende dell'alleanza nel VII secolo o anche più tardi. Qui si attribuisce a questa storia appunto dell'undicesimo secolo, il dodicesimo secolo, si attribuisce ciò che in realtà viene compreso nel VII secolo o addirittura dopo l'esilio. È durante l'esilio che la teologia deuteronomista permette di rendere conto dell'affossamento di Israele con la caduta di Gerusalemme, presentando questa catastrofe come il risultato della rottura dell'alleanza con Dio. Il popolo allora è condannato alla maledizione. Geremia annuncerà una nuova alleanza, un'alleanza eterna, nella quale Yahweh, con il dono del suo spirito, rinnoverà il cuore umano in modo che più nessuno romperà l'impegno preso. Geremia 31, metterò un cuore nuovo. Oppure la tradizione sacerdotale, la quale nonostante l'esilio, nonostante tutte le delusioni, le infedeltà, sottolinea la fedeltà di Dio, il suo impegno non sarà mai ritirato, la sua promessa sarà eterna. L'alleanza con Noè stabilisce la stabilità del mondo. L'alleanza con Abramo garantisce l'equilibrio delle nazioni e il possesso della terra, mentre prepara la presenza di Dio in mezzo al suo popolo. Appunto la fonte sacerdotale insiste a dire l'alleanza non dipende, diversamente dalla fonte del Deuteronomio, non dipende dalla fedeltà, dal comportamento degli uomini. Quando il popolo abbandona Dio, subisce le conseguenze della sua colpa, ma Dio non si tira mai indietro dalla sua promessa. E quindi la teologia dell'alleanza, in realtà, è la struttura fondamentale con cui Israele lega la storia alla rivelazione, alla fede, no? E attraverso le diversità teologiche del concetto di alleanza vengono legati tutti i temi fondamentali della Bibbia: la storia come storia della salvezza, la promessa, la legge o la Torah come essenza del rapporto con Dio. Questi grandi temi della fede vengono elaborati attraverso la rilettura della storia come alleanza. D'altra parte, questi sono i modi coi quali Dio effettivamente si lega alla storia degli uomini o parla agli uomini nella storia, Fermiamoci un momento, ricostruiamoci un po' qualche idea. Intanto nella preghiera ricostruiamo la nostra idea di come Dio parla e pensiamo pure un po' alla nostra storia, quella di adesso anche.
Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Pastore, non manco di nulla.
Il Decalogo. Alla luce dell'alleanza, appunto, vanno letti i comandamenti e specialmente il nocciolo, il cuore di queste clausole dell'alleanza, che sono appunto le 10 parole o decalogo. No? E vediamo brevissimamente allora. Primo comandamento, versetti 2-6, è del capitolo 20 ovviamente. 19 finiva così, Mosè scese verso il popolo e parlò. Dio allora pronunciò tutte queste parole: io sono il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto e poi dalla condizione di schiavitù. Il comandamento inizia al versetto 3 fino al 6, non avrai altri dei fuori di me. No. Allora, cosa comanda questo primo comandamento? Il culto, attenti alle parole, il culto esclusivo di Dio. Io sono Yahweh tuo Dio, non avrai altri dei di fronte a me, non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Spesso ci si basa su questo testo per fondare il monoteismo. Il monoteismo, per far risalire il monoteismo all'epoca mosaica. In realtà il comandamento del Decalogo richiede soltanto l'esclusività del culto. Cioè l'esclusivismo del culto è una cosa diversa dall'affermazione di un unico Dio.